Di fatto, comunque, no, ritornando a Raffaella, Raffaella poi in realtà non ne ha sbagliata poi una di trasmissione, però volevo chiederti, Enzo Paolo, ma a proposito di quello che ci diciamo anche prima, no, del fatto che comunque questa notizia ci ha lasciato un po' tutti sgomenti perché è stata improvvisa, ma tu ricordi l'ultima volta con cui hai avuto contatti con Raffaella?
Sì, mi ricordo perché è stato 2 o 3 mesi prima che ci siamo sentiti, ma lei non ha detto niente completamente. Lei era forte, lei ecco. Forse noi oggi non sentiamo più la mancanza di Raffaella, non la sentiamo la mancanza di Raffaella, perché anche prima lei era mondiale, girava, stava dappertutto. Quindi anche oggi noi lo vediamo, è un anno che si lavora con Raffaella, tutte le televisioni comunque adoperano
Ma non ne possono fare a meno
meno.
perché un
Quindi
artista
è qui
così.
Raffaella, è qui.
Certo.
Benvenuti lettori di Domani Press in questo nuovo appuntamento nel nostro salotto digitale. Quest'oggi sono davvero molto onorato di avere qui con noi ospite una coppia del mondo dello spettacolo tra le più amate. Qui con noi Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Ciao, ciao, come state?
Ciao, ciao, bene, voi?
Tutto bene, tutto bene. Carmen, in questi giorni è uscito il nuovo singolo che riprende il Tuca Tuca di Raffaella Carrà, Tuca Tuca Remix. Parliamone subito, insomma, perché il web è letteralmente impazzito per questa tua riproposizione. Com'è nata l'idea di omaggiare la grande Raffaella Carrà?
Allora, l'idea è nata ad Enzo Paolo, perché comunque lui ha condiviso con lei dei momenti eclatanti proprio del Tuca Tuca, nella creazione, nello svolgimento, nel ricordo, nella riproposizione. Insomma, quindi ha detto: perché non rifacciamo un Tuca Tuca anche per farlo conoscere ai giovani di oggi che rivivono quelle emozioni, ma diciamo con un po' di sonorità un po' più attuale, più da disco. Infatti hanno collaborato con noi due bravissimi DJ, Roberto Ferrari e Maurizio Nari, con la supervisione di Enzo, ed è che è nato il Tuca Tuca Remix. Sempre concludo nel grande rispetto del Tuca Tuca di Raffaella Carrà. È solo un modo per poterlo rivivere ai tempi d'oggi,
Anche
ecco.
perché noi l'abbiamo fatto, ma non siamo della categoria dei cantanti, niente.
Esatto.
Non è che abbiamo fatto che uno dice di vabbè, vuoi vendere i dischi, vuoi fare qua.
No.
No, no, l'abbiamo fatto per Raffaella, per noi, per stargli sempre vicino, perché Raffaella per noi non è morta, lo dico sempre, questa cosa, Raffaella è in tournée. Quindi per noi sta sempre con noi in giro e
È impossibile.
volevamo fare una piccola cosa per lei,
Esatto, è un
una
momento
sciocchezza.
di spettacolo, nuovamente come lei. E io penso che lei ne sarebbe anche contenta. Ecco,
Molto, molto, molto.
Enzo Paolo, hai detto proprio una cosa che mi ha colpito molto, no, Raffaella in tournée. Effettivamente un po' tutti noi italiani siamo rimasti quel giorno di luglio un po' sgomenti, nessuno si aspettava una notizia così brutta. E effettivamente Raffaella poi è talmente eterna, è talmente iconica che è come se non se fosse qui con noi, come se non se ne fosse poi mai andata. Ma effettivamente tu cosa ricordi di quel 1971, di quel 13 novembre, della prima volta in cui effettivamente, no, avete iniziato a ballare il
Sì.
Tuca Tuca e avete anche un po' sconvolto l'Italia di fatto, perché voglio dire, era una danza
Ma
anche
i
abbastanza audace per i tempi.
ricordi sono sempre belli perché era un momento dove si cresceva sia artisticamente che anche la televisione aveva un cambiamento. Sì, un po' di paura perché quando poi è stato fatto questo Tuca Tuca che sembrava uno scandalo, avevamo paura che qua ci licenziano a tutti perché all'epoca si licenziavano le persone quando sbagliavano, dice non lavoriamo più in televisione, mentre invece grazie ad Alberto Sordi che poi l'ha voluto fare lui,
E quindi ha alleggerito un
sì,
attimo.
nessuno più poteva dire non si può fare perché Alberto Sordi non si diceva di no. Quindi è così, noi abbiamo fatto questo Tuca Tuca, era un momento bello, balletti, non era solo il Tuca Tuca, devo dire, io venivo dal San Carlo di Napoli, ballerino classico, scelto da Gino Landi, che era il numero uno dei coreografi in quel momento, per me era il massimo. Poi con Raffaella, cioè, che vuoi dire? All'inizio ci tremavano un po' le gambe tutti i ballerini, perché questa ragazza che aveva una determinazione incredibile, una che non si fermava davanti a niente, veramente grande professionista, criticata un po' da molte persone perché dicevano: ma no, ma questa dove vuole arrivare?
Perché lei era avanti,
ma perché, esatto, lei era avanti.
Era una donna di potere senza ostentarlo, ma sì, grazie al suo stile, alla sua eleganza, al suo modo, al suo sorriso, lei incantava il mondo.
Sì, sì, poi è professionista al massimo, vabbè, ma devo dire che
si sa
ma era anche l'epoca del professionismo, devo dire che una volta le star erano così, non è che fino agli anni 2000 si provava, si faceva, c'era un ruolo diverso della showgirl, dei ballerini, poi la televisione cambia, si è attualizzata, non lo so se in meglio o in peggio, però sicuramente c'è stato un cambiamento che ha un po' penalizzato quello che era la showgirl, la star.
Ma anche poi tutte le maestranze, se pensiamo per esempio ai grandi varietà del passato che comunque trasmettono continuamente, penso a Mie Luci, ma penso anche ai varietà che comunque ha fatto Carmen Russo, penso anche il solito drive-in, che viene anche questo spesso riproposto, no? C'era davvero tanto lavoro dietro. Oggi probabilmente delle cifre del genere è un lavoro così forte, così accurato, e sarebbe quasi impossibile, no, poi effettivamente realizzarlo.
Ma sai, oggi è cambiato un po'. Oggi diciamo le televisioni, perché sono tante, ti dicono: devi fare questo programma perché ha funzionato in parecchi posti del mondo. All'epoca ti dicevano: non fare mai quello che hanno fatto gli altri.
È incredibile.
Questa è questione di tendenza.
Era esattamente il contrario. Quindi
le cose cambiano,
le cose si rischiava di più,
certo,
perché noi rischiavamo di più perché dovevi fare delle cose nuove che potevano anche essere dei fallimenti,
sì.
Mentre poi se fai un programma che funziona in 10 nazioni, è chiaro che funziona pure in Italia, perché non è che poi gli autori, le televisioni nostre sono bravi, sanno confezionare una cosa che già esiste per il popolo italiano.
Di fatto, comunque, no, ritornando a Raffaella poi in realtà non ne ha sbagliata poi una di trasmissione. Però volevo chiederti, Enzo Paolo, ma a proposito di quello che ci diciamo anche prima, no, del fatto che comunque questa notizia ci ha lasciato un po' tutti gomenti perché è stata improvvisa, ma sì, tu ricordi l'ultima volta con cui hai avuto contatti con Raffaella?
Sì, mi ricordo, perché è stato 2-3 mesi prima che ci siamo sentiti, ma lei non ha detto niente completamente. Lei era forte, lei, ecco, forse noi oggi non sentiamo più la mancanza di Raffaella, non la sentiamo la mancanza di Raffaella, perché anche prima lei era mondiale, girava, stava dappertutto, quindi anche oggi noi lo vediamo, è un anno che si lavora con Raffaella, tutte le televisioni comunque adoperano,
ma non ne possono fare a meno.
Quindi,
un artista
è qui, Raffaella,
certo. Io devo dire che l'ultima volta mi sono straemozionata è stato il 3 ottobre, il giorno del mio compleanno dell'anno scorso.
Bellissimo.
No, dell'anno precedente, due anni fa, esatto, sì. Perché io facevo Tale e Quale show e quella puntata avevo invitato Raffaella facendo il Tuca Tuca e c'era anche Enzo Paolo come ospite, e dopo l'esibizione Raffaella telefonò in diretta.
Mi ricordo, è vero, sì.
È stato bellissimo. Ci ha detto delle
cose che lei non faceva, assolutamente. Devo dire, ecco, questo noi ci sentiamo dei privilegiati per quella telefonata bellissima di Raffaella.
Ma è evidente, ovviamente, che Raffaella aveva verso Enzo Paolo, verso Carmen, verso te anche un rapporto privilegiato, un rapporto speciale nato proprio da una gavetta che è partita, sì, insieme, da una carriera che poi si è sviluppata. Ecco, ma Carmen, invece tu che cosa ricordi del tuo rapporto con lei? Cioè, hai anche avuto modo di ballare insieme, insomma. E poi voglio dire, insomma, di solito, sai, tra showgirl di solito c'è sempre un pochino di rivalità, di...
Oh,
Invece con Raffaella questo
impossibile.
non è avvenuto,
No.
perché poi, ecco...
Allora, Raffaella non si sentiva rivale di nessuno e nessuno, spero, si possa pensare di essere rivale con Raffaella, perché Raffaella era al di sopra, Raffaella era, cioè tutte le ragazze che volevano entrare nel mondo dello spettacolo prendevano esempio da Raffaella, si vedeva, si studiava Raffaella come si comportava, come ballava, come sorrideva, come parlava, cercando di avvicinarsi al suo stile, perché lei era completa. Io ho avuto il privilegio di incontrarla più volte, grazie anche a Enzo Paolo e anche nei programmi televisivi. C'è stata una puntata al Principe Azzurro che lei mi ha fatto dei complimenti incredibili e anche in Spagna. Io in Spagna, cioè, ci siamo viste più volte perché io lavoravo
Sì.
per la televisione spagnola e anche lei, e anche lì ho visto il suo successo grandioso all'estero, sia in Spagna che in Sud America. E quindi cioè, quando ti chiamava Raffaella, tu, a parte eri emozionata, ma appena iniziava l'intervista con lei, lei aveva quella grande capacità di metterti a tuo agio, di far emergere le cose più belle di te. Era una donna pazzesca. E quindi, che dire? E poi mi ricordo una frase bellissima che ha detto Raffaella Enzo Paolo, dice, ah, oh, Enzo Paolo, perché Enzo era molto farfallone, da ragazzi, da ragazzo, da giovane, quindi passava da un amore a un altro, da un flirt all'altro, e lei gli ha detto, bravo Enzo Paolo, adesso finalmente hai trovato la donna giusta, perché lei ci teneva che i suoi collaboratori, le persone che stavano vicino a lei, avessero una vita privata stabile e bella. E un'altra cosa che mi è rimasta nel cuore quando ad Enzo è nata Maria, nostra figlia, e ha detto: Enzo, hai fatto la cosa più bella del mondo, io non ho fatto in tempo. Ci regalò un cuore d'argento che abbiamo ancora sul suo letto, bellissimo. E lì è una donna.
Ma sai che cosa? Che anche il fatto di gelosia artistica
No.
era il nostro motto sempre. Nell'arte non c'è concorrenza. La concorrenza sta ai supermercati, dove ci sono i pelati, la pasta e questo. Un artista è un artista, cioè se io faccio un balletto e lo faccio bene, non vuol dire che io sono meglio degli altri ballerini. No, un altro ballerino farà un altro balletto forse meglio di me perché io non lo sento e così. Lei infatti si avvicinava ai grandi nel mondo perché non aveva timore di niente, ma non perché si sentiva meglio, perché lei era Raffaella Carrà
Ah,
e gli altri erano nel loro mondo. Quindi era così, capito? Non era, molto spesso si diceva, perché lei è presuntuosa all'epoca, perché sai, sì, la gente, credimi, abbiamo
c'è
passato
sempre
dei
da
momenti
lottare.
bruttissimi perché c'è sempre quello che punzecchia un po' cattivello le cose. Lei la cosa bella è che non se ne fregava di
Al di
niente, al
sopra.
di sopra di tutto. Però non capivano che, anzi, lei essendo una mondiale, stando vicino a queste persone erano felicissime. Ma io ho visto artisti veramente che non si sarebbero avvicinati a nessun altro. Arrivava Raffaella, erano felici.
Certo.
Felicissimi.
Perché riusciva veramente a mettere
Sì.
tutti al loro agio. E poi effettivamente il consiglio che ti ha dato, caro Enzo Paolo, è un consiglio, cioè hai trovato Carmen e fermati lì, è un consiglio che poi
Ti
direi hai seguito.
intuito.
Anche su quello lei aveva
Aveva
intuito.
ragione anche su quello. Senti, ma è vero che quando Carmen era il grande fratello, tu proprio non ce la facevi a stare da solo, che non riuscivi proprio a stare senza di
No, non è
loro?
vero, no. No,
No.
questo no, perché per la prima volta ti dico, non dico stavo bene, perché non, no, perché io senza Carmen per me è durissima, ma comunque, ma perché? Perché la amo, perché è la donna della mia vita, abbiamo diviso in tutto insieme. E questo. Però c'era Maria, che Maria, non
Beh.
perché Maria è il bene più di la, ma no, non è questo, è che avevo una responsabilità. A parte l'amore per Maria, che per me è già,
La sei goduta per quattro
me la
mesi in
sono goduta, ma con
esclusiva.
grande responsabilità, perché poi sapevo che lei sarebbe ritornata. Ah, hai fatto bene questo, hai fatto
Ah,
eh sì,
sei
perché
stato bravissimo, non ho potuto eccepire niente proprio.
è così, devo dire, stiravo, lavavo. Tutto.
Le facevi fare i compiti. E in più l'hai fatta sentire la donnina di casa, sì, ed è cresciuta, sì, molto.
Molto, devo dire, mi aiutava moltissimo Maria, è eccezionale.
E in questo senso invece volevo chiedere a Carmen, per quanto riguarda invece il tuo percorso anche all'interno del reality, così visto un po' a posteriori, se ti sei sentita soddisfatta di come sono andate le cose, le dinamiche, sai, ogni reality show comporta sempre delle dinamiche anche molto, molto
allora,
forti a livello emotivo, a livello personale, e mettersi in gara da VIP vera, nel senso con una grande carriera alle spalle, non è un'azione semplice da compiere, no?
No, non è semplice, però io ho cercato di essere me stessa, e quindi se per 40 anni la gente mi ha conosciuto in un certo modo, lì ha avuto la conferma e la verifica di com'ero, perché non sono stata una sorpresa in negativo, forse in positivo, perché comunque le mie polpette oppure la mia diplomazia, il mio modo di essere, i peperoni, il modo di essere sempre cercavo di far conciliare, cercavo di non mettere benzina sul fuoco, perché insomma lì le cose si amplificano e tutti non so fino a quanto possono essere veramente reali, perché comunque ci sono sempre le telecamere.
Ma anche perché, sai, io penso che in un reality tu sei stata bravissima, adesso a prescindere che te lo dico,
certo,
sempre,
sei di parte,
ma sono di parte. Però la gente delle volte vuol far vedere di più di quello
più
che
di quello, esatto,
e sbaglia, perché poi diventa finto e non sa,
certo,
gestire più
il comportamento.
Tipo di comportamento.
No, io sono stata bene, mi sono trovata bene un po' con tutti. Sì, c'è stata qualche litigata, ma perché ci vuole.
Qual è il momento che invece è stato particolarmente difficile da affrontare, che dici in quel momento lì?
Guarda, io no, quando mi hanno dato l'incarico di fare quei balletti con delle coreografie che dovevo creare lì al momento, con persone che non hanno mai ballato, non era molto semplice, anche perché poi avevo l'occhio critico di Enzo Paolo che mi seguiva. Però no, io sono stata quei 4 mesi bene. L'ultima settimana, secondo me, il pubblico ha anche capito che era finito il mio percorso, che era giusto che io uscissi, anche perché il reality dopo 4 mesi poi dopo deve prendere delle dinamiche un pochino più leggere, più amorose, più un po' così, e io lì ci sarei stata la zia che guardava, che controllava, che vedeva, ma era giusto così, ecco, e io non vedevo l'ora di tornare a casa in quel momento.
A proposito di ballo, poi quando un ballerino, un artista si propone nella sua arte, in realtà non è che ovviamente rappresenta solo l'arte che sta portando in sé, ma rappresenta un po' tutto quanto se stesso, tutta quanta la storia personale. E in questo, Enzo Paolo, tu hai una storia personale abbastanza complicata. In qualche modo il balletto a te si può dire che ha salvato, ha svoltato completamente la vita. Adesso che siete anche tutti e due, siete insegnanti con la scuola, no? Quali sono i valori?
Tante
insegnante, sì. Quali sono poi i valori che riporti, e quanto questo tuo vissuto, questo passato anche molto complesso, ha influito poi sulla tua formazione finale, insomma, su quello che poi il pubblico vede?
Io ti dico una cosa, quello nell'insegnamento, sicuramente io la prima cosa che insegno ai ragazzi non è la danza, io insegno ad amare la danza, che è un'altra cosa, perché è lì il punto, non è solo un esercizio, perché noi è arte, e quindi se tu non la ami, la storia della danza c'ha belle cose, molto allegro, è molto piacevole, però c'ha anche dei momenti di sofferenza, perché non tutto ti va preciso, ti va diritto,
sacrifici,
devi privarti di divertimenti se lo fai a un certo livello, non puoi fare tardi la sera, non devi bere, non devi fumare, cioè ci sono, però tutto questo viene ripagato poi al momento che quando entri in scena
e
c'è in un teatro come San Carlo di Napoli, l'Opera di Roma, Scala di Milano, tu ti senti, dici non è possibile che la gente viene e mi applaude, gente a un livello bello, alto, pure competente, e questo viene ripagato. Ma sempre se ti piace, ecco perché io ai giovani dico: ma ti piace questo lavoro? Ti piace il mondo della danza? O ti piace la vita
del ballerino? Che sai, la gente pensa sempre che nel nostro mondo è tutto allegro.
Non è vero, questo lo dico per esperienza. È bello, ma sempre se ti piace, perché certo. Siamo lì.
Invece questo tuo passato così, così intenso, no? Perché dobbiamo ricordare che comunque, voglio dire, tu vieni da una storia di grande sacrificio e veramente è anche un po' di riscatto sociale in qualche modo, che può essere anche di esempio per i più giovani. Ha inciso secondo te poi sulla tua voglia di voler andare avanti, di voler...
Sì, sicuramente migliorare. Sì, perché non mi stava bene quella vita. Io stavo da solo, non avevo soldi, ero bambino, a 8 anni già lavoravo. Volevo andare avanti. Io ricordo la mia famiglia, sono i ballerini del Teatro San Carlo. Ricordo queste persone, le più grandi, da Gino Renner, non faccio dei nomi perché non ci sono neanche più, Attilio Cocco, che è stato un mio collega un pochino più grande e che lo ringrazio sempre perché mi ha dato sempre dei consigli eccezionali, che ti devo Pippo. Proprio nominarli e ricordarli, gente che quando c'era un problema o quando avevamo 1.000 lire si dividevano, cioè tutti, quando abbiamo avuto il primo stipendio aiutavamo a casa, tutti davamo i soldi a casa perché quello era, ci restavano pochi spiccioli e quella sera ci andavamo a mangiare un panino, questo era, capito? E poi aspettavamo un altro mese. Sono ricordi che non puoi dimenticare, cioè è quella la vita, è quella la gente, per me quella è la mia famiglia. Io entravo al mattino alle 9 lì e uscivo la sera alle 10, ma come fai, capito? Certo. Qualsiasi problema, se avevi un raffreddore lo chiedevi a quello più grande, che ti diceva che prendi quella aspirina, capito? Ti dava i consigli. Mi dispiace dirlo, perché delle volte per la mia famiglia, ma anche loro, è una famiglia disastrata, purtroppo il dopoguerra, la guerra ha fatto dei danni e le guerre fanno solo danni, questo lo sappiamo, è inutile oggi come oggi mettere il dito nella piaga.
Questo è un messaggio importante, perché poi alla fine è quello che rappresenta il sacrificio, cioè, perché spesso no, si pensa che si arrivi al successo in maniera semplice, che sia tutto, no. si può anche arrivare in maniera semplice, ma poi sono imperituri. Se invece, ecco, dei talenti del genere sono sulla scena da anni, e perché appunto dietro c'è tanto lavoro, tanto sacrificio.
Tanto. E poi il successo non lo stabiliamo noi, lo stabilisce il pubblico.
Vero.
Perché il pubblico che ti fa diventare famoso.
Verissimo.
Non c'è al mondo nessun'altra cosa. Puoi essere pure bravissimo, ma se non hai quel carisma, quella personalità, non diventerai mai conosciuto.
Non nasci proprio.
C'è gente che non nasce, pur essendo brava in campo artistico, per cui la personalità è nell'arte, come i quadri, come tante cose. Quante persone hanno rifatto la Gioconda? L'abbiamo vista, ci sono dei falsi, e però non riescono ad arrivare al pubblico.
Vi faccio la penultima domanda prima di quella nostra di rito, e la vorrei fare a Carmen. La tua storia poi professionale si è anche molto legata, no, alla nascita della TV commerciale, quando avete poi deciso ovviamente di passare a quella TV, e con voi siete stati in grande, in buona compagnia, penso a Raimondo Vianello, Sandra Mondaini, no, che hanno fatto un pochino anche la storia delle reti Mediaset. Grazie. Tu che cosa ricordi di quel periodo degli anni Ottanta, così scintillanti, che spesso, no, ritornano nelle mode, ritornano nei modi di fare, nelle musiche? Tu che li hai vissuti quegli anni?
Allora, io li ho vissuti e me li sono proprio goduti, ma senza la consapevolezza di vivere un periodo storico eccezionale, perché per noi era la vita, la normalità. capito? Lavoravamo in televisione, si stava, si facevano le riunioni, si andava a cena, si continuava a parlare, poi io ti dico, col drive-in da un giorno all'altro io ho avuto il pubblico, sono diventata conosciuta a livello nazionale ed è stato pazzesco, questo grazie ad Antonio Ricci naturalmente, è stato bello, però erano anni che io sono stata fortunata a vivere quegli anni lì, perché non solo in Italia, anche in Spagna, anche nelle televisioni all'estero, e sono stati veramente anni molto impegnativi, ma ricchi, ricchi di esperienze. Sì. Io mi ricordo che una volta Enzo lo accompagnai, che fece delle audizioni per un programma che si chiamava Risatissima di Johnny Dorelli, dove aveva scelto un corpo di ballo sia italiano che americano, fece audizioni a Los Angeles, Las Vegas, New York. È stata un'esperienza bellissima e si vivevano proprio momenti al top dello spettacolo.
È vero,
e questo
è vero. Per lo spettacolo sono stati dei momenti molto, molto importanti. E quindi, come ultima domanda, dal passato ci andiamo direttamente al futuro. Noi ci chiamiamo Domani Press e chiediamo sempre ai nostri ospiti come vede il domani, come vedono il domani Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, quali sono le vostre speranze, le vostre paure, così una frase da lasciare sul nostro muro virtuale per tenervi con noi sempre.
Ma una frase per me personalmente, lo dico un po' a tutti, ma metto io al primo posto. Ragazzi, pensiamo al domani. Pensiamo, non inventiamoci un domani a favore nostro come lo vogliamo noi, no. Pensiamo a un domani come va gestito. È molto, ma molto importante, perché noi tutti, cioè, vabbè, io il mio domani me lo guardo, vorrei fare il più grande spettacolo del mondo, cioè, la più bella cosa, ma non accade. Allora devo vedere che cosa posso fare domani.
Stare con i piedi per terra.
Con i piedi per terra.
Essere concreti.
Esatto, concreti, e non pensare tanto a quello che possono fare gli altri, ma pensare,
bravo,
a quello che possiamo fare noi.
Esatto, esatto. Io ti dico, un buon presente prevede, forma un bel futuro. Lavorare bene nel presente ti assicuri un futuro, diciamo, all'80%. Bello. Ecco, c'è quella frase, chi semina raccoglie. Oppure,
certo, perché se tu fai quest'anno un bell'orto, l'anno prossimo ti mangi i pomodori, le cose, cioè, è tutto perfetto.
No, è vero, ma anche artisticamente, non essere superficiali, non pensare all'apparenza, ma sempre pensare alla sostanza, che è quella che salva sempre.
Va bene, io veramente vi ringrazio tantissimo per questa conversazione, per queste perle di saggezza, di storia.
No, è stata una chiacchierata simpatica.
Nessuno è
bella di saggezza, ma quando mai?
Ma assolutamente, assolutamente. Io veramente vi ringrazio, invito tutti quanti i lettori a cliccare la campanella in basso per essere sempre aggiornati sulle nostre interviste esclusive nel nostro salotto virtuale. Potete ascoltare anche la sigla del salotto di Domani Press, solo Good Vibes, direttamente in Spotify. Ascoltiamo tutti quanti quest'estate, balliamo Tuca Remix, riprendiamo anche quel ballo famosissimo e omaggiamo, ricordiamo sempre la mitica Raffaella Carrà.
Raffaella.
Va bene? Alla
ciao,
prossima,
ciao.
Ci vediamo, un bacione, grazie mille, alla prossima.
Ehi tu, dimmi come stai, nel caso non hai 4G wifi, sta iniziando una puntata e tu lo sai, domani presto dimmi che ci stai. Ehi tu, dimmi come stai, nel caso non hai 4G wifi, l'indirizzo lo conosci, puoi cliccarlo, dai, domani presto dimmi se ci stai. Guardiamo al futuro, ma sicuro parliamo, commenti che giuro, guardano lontano.
Domani presto, come vedi il domani, ti prego parliamo ne senza stress, andiamo avanti seguendo i piani. Quali sono le tue speranze per il futuro? Io spero che ce ne sia uno. Domani Press è il miglior canale per ascoltare, tu scriviti, non te ne pentirai, te lo assicuro. Domani Press, domani Press.